Andiamo in Esodo 32. Un passo molto famoso della parola di Dio, penso che tutti lo conosciamo, è il passo del vitello d'oro. Lo conoscete? Chi è che conosce il passo del vitello d'oro? Del popolo di Israele che sei? Ah, abbastanza, dai. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aronne ed egli disse: facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. E Aronne rispose loro: staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne. Egli li prese dalle loro mani e, dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Aronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: domani sarà festa in onore del Signore. L'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere e per divertirsi. Vogliamo chiudere un attimo i nostri occhi? Signore, veramente che ti chiediamo che questa parola possa parlare ai nostri cuori, Signore. Veramente che tu possa vivificarla, che tu possa essere il Signore anche di questa riunione, Signore, che possiamo veramente ascoltare da te, imparare da te, e che il tuo Spirito vivifichi questa parola, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Bene, qui ci troviamo il popolo di Israele che è uscito dall'Egitto, e sapete che Mosè sale sul monte per ricevere i comandamenti da Dio. Però il popolo di Israele, che più avanti verrà chiamato da Dio il popolo dal collo duro, no? Perché non è facile direzionare questo popolo, è sempre testardo e non ascolta. E così, quando Mosè va, il popolo rimane solo con Aaron. E dopo un po' che aspetta, il popolo si scoccia, no? Dice: che dobbiamo fare qua? No? Sapete che vogliamo fare? Dio non lo sentiamo più. Il suo profeta Mosè non si è fatto vedere più. Facciamoci un Dio nostro. Facciamoci un Dio tutto creato da noi. Lui sì che ci farà, che ci ascolterà. E così si fanno questo vitello d'oro. E dopo che quindi offrono questi sacrifici a questo vitello, il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato e gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quindi questo popolo dice di questo popolo: si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Quindi noi abbiamo una strada che Dio ci ordina di seguire. È vero o no? Però ovviamente noi possiamo scegliere se andare per quella strada o se sceglierne un'altra. E allora pensavo, okay, nella nostra vita abbiamo tante tentazioni, abbiamo tante cose che possono sviarci da questa vita. Ed è difficile dire di no. È vero o no? Parlavo con alcuni fratelli ieri e dicevo appunto questo, dicevo: all'inizio può essere difficile dire di no, perché è una cosa che tu brami, è una cosa che tu vuoi, è una cosa che magari, sapete, il mondo può dire anche: non c'è nulla di male nel farlo, non c'è nulla, tanto che fa, lo fanno tutti, però tu sai che questo non è seguire la via che Dio ti aveva ordinato. E magari, come il popolo di Israele, ci facciamo tanti idoli no? Che magari non hanno la forma di un vitello d'oro, no? Ma hanno la forma di passioni, no? Che noi mettiamo al primo posto rispetto ad altre cose. Queste passioni ci guidano da tante parti e ci fanno fare cose che magari noi non vorremmo fare, che dopo ci pensiamo e diciamo: se non l'avessi fatto, in questo momento sarei molto meglio, in una situazione molto migliore. E questo perché? Perché queste passioni, questi idoli, queste cose che noi a cui teniamo così tanto, no? Controllano la nostra mente, controllano il nostro agire. E noi non abbiamo più dove andare, ci sentiamo persi e ci affidiamo a queste cose qui. E allora riflettevo, no? Quando si parla magari che non si viene in chiesa, si dice: vabbè, ma io, sai, sto affrontando un brutto momento, non mi sento... È comune, o no? L'avete mai sentito queste parole? Dice: sto affrontando... Ma stesso voi stessi, forse, stesso noi stessi l'abbiamo detto, no? Ci siamo trovati a un punto della nostra vita dove abbiamo detto: non mi sento di andare in chiesa perché non sto tanto bene spiritualmente. Ma il problema non è che se noi non stiamo bene spiritualmente, non è che noi non andiamo in chiesa perché non stiamo bene spiritualmente. Noi non stiamo bene spiritualmente e quindi non andiamo in chiesa. Cioè, il non stare bene spiritualmente, no, deriva dal fatto di non andare in chiesa. Ma non andare in chiesa è solo un esempio, no? Perché io con questo non andare in chiesa sto intendendo il non pregare, non leggere la Bibbia, non avere quella relazione con Dio. Dicevamo giovedì che Dio non cerca una religione con noi, come ha letto anche i passi Davide prima, non cerca una religione con noi, non cerca che noi tutte le domeniche magari andiamo in chiesa, offriamo i nostri sacrifici a Dio, diciamo la nostra preghierina ogni giorno. Ma quello che vuole Dio è una relazione giorno per giorno, da padre a figlio. Dio ci ha dato uno spirito che ci fa gridare Abba Padre, papà. E questo vuole dire che Lui vuole essere nostro padre, vuole essere la nostra guida. Lui non vuole che noi veniamo qui solo a fare religione. Lui vuole una relazione. E questa relazione ci porterà ad avere gioia, a venire qui, ad incontrarci tutti insieme, a lodare il Signore, ma è quella relazione che alimenta la nostra vita quotidiana spirituale. Quindi non è che noi non veniamo in chiesa perché non stiamo bene spiritualmente. Noi non stiamo bene spiritualmente perché non veniamo in chiesa. E dico ancora, non venire in chiesa nel senso di non pregare, non leggere la Bibbia. Allora, noi non facciamo quelle cose, quindi stiamo male spiritualmente. Perché? Perché mettiamo tante cose prima di Dio. Come ci alziamo la mattina, magari la prima cosa che non facciamo è leggere la Bibbia, no? È stata una sfida, diciamo, quella che ci ha proposto Pronesti, Esteban Pronesti, vi ricordate quando venne qua e disse: svegliamoci alle 6 del mattino e iniziamo la giornata con una preghiera. E quella è una sfida, io ci sto ancora cercando di vedere come funziona alle 6 del mattino, perché per me è proprio una batosta, no? Però magari lo faccio in altre occasioni del giorno. Però è vero, no? Iniziare la giornata col piede giusto è proprio quello che ci vuole. E sapete, una volta quando appena convertito, no? Sapete, il primo amore è sempre quello più forte, e decisi di leggere, lessi un passo che diceva: la Bibbia è il nostro cibo spirituale. Allora io dissi: Signore, io mangio 3 volte al giorno e mangio assai pure. Dici: quanto mangio, così voglio pregare. E vi devo dire che voi sapete che mangio tanto, no? E in quel tempo pregavo tanto, ma allora mangiavo la mattina, pregavo la mattina. Mangiavo il pomeriggio, pregavo il pomeriggio. Mangiavo la merenda, pregavo anche la merenda se mangiavo la merenda. La sera e pregavo. Ma vi posso dire che poco a poco non avevo più bisogno di mangiare. No, perché? Perché mi sentivo talmente bene spiritualmente e crescevo talmente forte nelle vie del Signore che questo mi sembrava di stare in paradiso. No, mi sembrava veramente che il Signore era già sceso, era già venuto. No? E quindi questo è quando vuole dire cibo spirituale, no? Che la parola di Dio è il nostro cibo spirituale. E quella è un'altra sfida che vi propongo, no? Quante volte mangiate, tante volte pregate, leggete la Bibbia, vedrete come cambierà la vostra vita. Amen! Pochi amen. O se ci sono, sono timidi. Amen! Amen. Ok. E quindi dicevo, molte volte, noi mettiamo tante cose prima di Dio. E quando ci sentiamo persi, no? Ovviamente non chiediamo più a Dio, perché noi non abbiamo più quella relazione, noi non lo conosciamo più. E allora ci facciamo un altro Dio. In questo caso il vitello d'oro. In questo caso sono gli oggetti, no? Le pietre preziose, gli orecchini d'oro che avevano messi insieme e adorati lì. Quindi quel vitello d'oro era fatto di oggetti, di anelli, di cose preziose, terrene. Di cose, noi magari possiamo affezionarci tanto a delle cose terrene, che non hanno valore, magari, per tante persone, ma hanno un valore esagerato per noi. E noi li custodiamo così gelosamente, no? E non vogliamo abbandonarle, non vogliamo abbandonarle, non vogliamo capire che magari quelle cose ci fanno male. No? E poi dopo, nonostante ci facciano del male, noi continuiamo, ciechi. No? Non vogliamo seguire la via dritta che Dio ci ha fatto, ci ha proposto. E queste cose è difficile poi sbarazzarsene, perché più si insidiano nella nostra vita, è più difficile sbarazzarsene. Allora, Dio, ovviamente, che è un Dio geloso, si arrabbia quando vede queste cose, perché dice: io sono morto per te, per avere una relazione con te, e io non voglio perderti. È vero o no? Lui non ci vuole perdere. Lui vuole avere questa relazione con noi e lui vuole essere il nostro padre messo al primo posto. E sapete, se facciamo questa cosa, no? Dio ci darà tante benedizioni, perché è scritto in 1 Samuele 2:30, io lo dico molto spesso, che Dio onora coloro che lo onorano. Perché io, dice 1 Samuele 2:30, dice: poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Amen? Io onoro coloro che mi onorano. Questo significa che molte volte è difficile rinunciare a quella cosa, no? Ma rinunciare a quella cosa significa fare un passo in avanti verso Dio. È difficile aprire gli occhi su questa cosa che ci sta rendendo ciechi, che ci sta manipolando, no? Ma rinunciare a quella cosa significa fare 2 passi, 3 passi, 4 passi verso Dio. E Dio ti onora. Dicevo con alcuni fratelli, sapete, molte volte, no? Quando io ero molto, molto più appassionato della Juventus, dicevo: no, stasera la Juve gioca alle 6 e io devo andare in chiesa. Però io non ho mai visto la Juve alle 6, sono sempre venuto in chiesa e vedo che comunque Dio onora coloro che lo onorano, anche nelle piccole cose, no? Vedo come lui si prende cura di me nella mia vita. E molte volte dobbiamo fare queste decisioni nette. Io ho detto una stupidaggine alla Juve, ma magari ci saranno tante cose nella nostra vita, tante altre cose che ci trattengono dall'avere quella comunione giorno per giorno con Dio. Ci trattengono, ma può essere anche il lavoro magari, delle volte, no? Che non ci dà tempo per poter stare alla presenza di Dio. E allora cosa fare? Prega Dio che ti dia quel tempo. No? E lui sicuramente lo farà, perché se lui vede che tu lo vuoi onorare, lui ti onorerà. Allora, se andiamo nel Vangelo secondo Matteo 19, Matteo capitolo 19, versi 27 e 30. Dice, qui si parla del giovane ricco, no? La sapete bene, l'abbiamo stato predicata anche poco tempo fa. Il giovane ricco non riesce a vendere tutti i suoi possedimenti per seguire Cristo. E questo ha, il denaro può essere anche un altro modo per di impedimento, no? Nel seguire Cristo. Ma Dio non dice che il denaro è male, no? Non dice che il denaro è male, ma dice che l'amore per il denaro è malvagio. Amare il denaro più di ogni altra cosa, amare il denaro al posto delle persone, quello è malvagio. E allora Pietro, replicandogli, disse, ecco, noi, non come il ricco, abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, in un'altra, in Marco dice, o poderi, a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Amen. Qui Pietro dice, noi abbiamo lasciato tutto, Signore. Ci sarà una ricompensa per noi? E Gesù dice, certo che ci sarà. E la ricompensa sarà 100 volte tanto. E voi ve la ricordate la storia di Giobbe? Alla fine, cosa è successo a Giobbe? Giobbe ha perso tutto. Casa, figli, tutto. Il diavolo gli ha tolto tutto, ma alla fine, in Giobbe 42, vogliamo leggerlo? Ruben, se ce lo proponi. Giobbe 42, il finale. Dal versetto 12. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe pure 7 figli e 3 figlie, chiamò la prima Colomba, la seconda Cassia, la terza Cornustibia. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe, e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe dopo questo visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Dopo che Giobbe ebbe perso tutto, ma rimase fedele a Dio, Dio gli diede tanto, ma tanto e tanto. Dio lo benedì fino alla fine dei suoi giorni. È vero o no? E questo lo dice Dio, ed è una sua promessa, e noi crediamo nelle promesse di Dio. Ci crediamo? E quando lui dice, io ti restituirò 100 volte tanto, magari non sarà adesso, magari non lo vedremo subito, ma Dio onora coloro che lo onorano. E in cielo avremo una grande casa, no? Con un bel giardino, una bella piscina, perché lui ci sta preparando un posto per noi. E poi dipende da voi, no? Dipende da quello che riuscirete a slegare qui in terra, perché ciò che legherete qui sarà legato in cielo. Così dice la parola di Dio. E allora noi molte volte dobbiamo rinunciare a delle cose, rinunciare a noi stessi, rinunciare a quelle piccole cose che noi sappiamo però che ci fanno male, rinunciare a quel lato del carattere per seguire Dio. E quello che voglio dirvi questa sera è: non barattiamo il Vangelo, non barattiamo la fede. Non scambiamola con altre cose. Non scambiamo con altri credi. Non scambiamolo per un vizio. Non barattiamolo per una notte di passioni. Non barattiamolo per una partita di calcio, per uno sport. Non barattiamolo per una bugia. Non barattiamolo per una raccomandazione. Perché la raccomandazione, no, nel campo del lavoro, no, mi faccio raccomandare, ma quello significa mancanza di fede. Perché tu, se ti fai raccomandare da qualcuno, significa che tu non hai fiducia in Dio. Significa che tu non hai fiducia che il Dio in cui credi, no, possa trovarti un lavoro migliore di quello che ti può trovare quel politico, di quello che ti può trovare quel medico. No? Stai riducendo Dio più piccolo di quella persona che conosci. Non barattiamo Dio per queste cose. Non barattiamolo, non scambiamolo. Ma diamogli a Dio il valore che merita nella nostra vita, il primo posto. Amen. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. E tutte queste cose vi saranno date di più, dice Matteo 6,33. Cercate prima il regno e la giustizia, le cose giuste, non quelle sbagliate. Cercate il regno, sì, quindi mettetevi in relazione con Gesù che ha pagato il prezzo per te e ha creato così quel ponte che ci porta a Dio, ma cercate anche la sua giustizia in terra. Siate giusti nel nome di Dio, perché ciò che noi facciamo ne daremo conto poi a Dio. Siamo giusti, cerchiamo la giustizia di Dio in ogni cosa che facciamo e non barattiamo la fede, non barattiamo il nostro Vangelo per questo. Amen. E volevo ancora dire, leggere Matteo 7 13-14, che parla delle due vie, no? Molte volte ci troviamo di fronte a un bivio e c'è una via che sembra molto più bella, una via che sembra molto più spaziosa, molto più facile da guidare, e molti di noi sicuramente scelgono quella, no? Quando noi dobbiamo andare da una parte, anche qui in Italia, e c'è una via tutte montagne, tutta, quale scegliamo? La via invece è l'autostrada. Bella, ampia, veloce, perché è la più facile. Ma dice il Signore, entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta spaziosa, la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Molte volte questa via ci può sembrare ampia, bella, ma conduce alla perdizione. La strada più facile non è detto che è quella migliore. Quando vogliamo raggiungere un obiettivo specialmente spirituale, è quella più difficile che ci porta alla vittoria. È quella più difficile che ci porta ad onorare Dio. Ma Dio vi darà 100 volte tanto. Se vede che voi volete tornare a Lui, se voi volete dare il 100% a Lui, Lui vi darà 100 volte tanto. L'ha fatto con me e sicuramente l'ha fatto con parecchi di voi. E lo farà sempre, perché è una sua promessa. Se voi cercate prima il regno e la sua giustizia, Lui vi darà tanto altro. Vogliamo alzarceli in piedi? Sapete, se facciamo queste cose aumenterà anche la nostra testimonianza. La nostra testimonianza avrà un fondamento molto più saldo. E le persone che ci vedranno diranno: ah, questa persona è diversa. Questa persona non è come le altre. Questa persona non si fa raccomandare come tutte le altre. Questa persona non segue tutto l'andazzo di questo mondo. E la nostra testimonianza allora sarà una testimonianza vera, una testimonianza degna di persone che rappresentano Dio in terra, perché noi abbiamo un grande compito di rappresentare la parola di Dio e di rappresentare Dio qui, tutti noi. E allora non barattiamo queste cose, non barattiamo il Vangelo per queste inutili cose che ci possono sembrare belle, che ci possono sembrare allietanti all'inizio, ma poi ci portano alla perdizione. Ma cerchiamo soprattutto Dio, cerchiamo il suo volto e cerchiamo la sua gloria nella nostra vita, magari rinunciando a qualcosa e affrontando le cose con maggiore difficoltà, ma alla fine ne varrà la pena. Alla fine ne varrà la pena, perché Dio onora coloro che lo onorano, perché Dio dà a coloro che mettono a Lui al primo posto. Non lasciamoci sballottare da ogni vento di passione, dalla nostra carne, dai nostri pensieri, ma teniamo lo sguardo fisso su Gesù, perché Lui alla fine è quello che ha pagato per noi. E Lui ci ha dato un grande esempio. Lui ha detto, è andato a morire per noi. Lui non ha scelto la via più facile. Lui ha scelto quella di gran lunga più difficile. Ma quella via di gran lunga più difficile ha portato alla salvezza di tante, tante persone. E porterà alla salvezza di tante, tante persone. Alleluia. Forse ti trovi in questa situazione dove devi decidere come affrontare questa situazione. Beh, affrontala con Dio, affrontala secondo la giustizia di Dio, non secondo la tua giustizia, non secondo quello che tu pensi sia giusto o sbagliato, ma quello che dice la parola di Dio, perché Dio non mente mai. Forse ti trovi in una situazione dove ti senti un po' arido spiritualmente, ma questo succede perché non hai messo Dio al primo posto. Torna a Lui e rinuncia a queste cose stupide, inutili, che ti fanno perdere tempo. È difficile, lo so.